Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7. Con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci.
Direi che è tutto giusto quello che dice la nostra apertura. Direi che oggi è giovedì 13 maggio 2021, direi che sono le 8:11 e quindi è un piacere, come tutti i giovedì, avere in collegamento telefonico il nostro Pier Feltri. Ciao Pier, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno.
Eccoci qua, Pier Feltri, Pier in Oltrepò. Pier, ormai ci siamo definitivamente riaperti tra regioni, riaperti tra confini, mantenendo sempre i distanziamenti, la giusta concentrazione, ma insomma ci si può anche incontrare. Pier continua a farci sognare e continua a portarci in luoghi magici del nostro Oltrepò, giusto?
Adesso esageriamo, addirittura sognare.
Beh, insomma, in qualche modo penso che ci stia ascoltando dal suo abitacolo, magari dell'automobile, magari bisogna svolgere le proprie mansioni e i propri, insomma, oneri, non male pensare. Beh, in questo momento quasi sarebbe meglio essere con Pier Feltri dove?
Allora, oggi a Montubeccaria.
Ok, Montubeccaria.
Mesa che proponiamo per questo fine settimana, un bel paesino sulle colline.
Assolutamente.
Un po' orientale.
Uno dei tanti paesini che secondo me di notte con tutte le luci accese assomigliano un po' a un presepe, la butto lì, no?
Ma sì, perché no?
L'ho sparata grossa, vabbè, dimmi un po', Piero.
Allora, senti, facciamo una scaletta, parliamo prima di storia, poi di cosa vedere, e poi se c'è tempo ti racconto anche cosa c'entra Dario Fo con Montubeccaria.
Ma devi assolutamente raccontarcelo, ma comunque allora, dimmi un po', sì.
Cominciamo, prima cosa interessante, alcuni storici, nella fattispecie la professoressa Maria Quaroni, ha ipotizzato che nel territorio di Montù sorgesse l'antica località perduta di Camelio Magus, che era una città mitica dell'impero romano che insomma è scomparsa, non si sa bene dove fosse, io riporto la notizia, però penso che fosse in realtà più nei pressi di Broni. Comunque.
Ecco, infatti per geolocalizzare, diciamo, Montubeccaria ai nostri radioascoltatori.
Valle Versa.
Ecco, quindi Valle Versa, siamo ai confini con Stradella, se vogliamo, dico una cosa sbagliata.
La zona è quella. Abbiamo anche fatto la rima.
Ma Montù è abbastanza facile farci delle rime con Montù, ma andiamo avanti.
Ne parleremo dopo,
sì.
E comunque niente, di certo c'è che nel montuese sono state trovate tombe di epoca romana, monete, vasellame della stessa epoca. Questa storia andrebbe approfondita. Qual è il problema?
Sì.
Che i montuesi che hanno trovato queste cose all'inizio del Novecento le hanno reinterrate o distrutte o disperse. Insomma,
certo.
Non c'era molto cultura per l'importanza delle cose antiche fino a qualche decennio fa.
Sì,
pensato di fregarsi un pochino, ma vabbè, non sono gli unici.
Ecco, quindi insomma, purtroppo, diciamo così, un po' di storia è andata perduta.
Ma... Poi niente, altre notizie dei secoli successivi all'invasione barbarica arrivano dall'abbazia di San Colombano, che ovviamente anche qui la fa da spadroneggia, insomma, per diversi secoli.
Certamente.
E nella zona di Montù costruiscono uno xenodocchio in un paese che si chiamava Auliano, perché Montù in sé ancora non esisteva, era solamente un colle boscoso, però insomma il territorio comunale ha avuto una certa importanza come luogo di passaggio. Cos'era uno xenodocchio?
Ecco.
Era un luogo dedicato all'accoglienza di pellegrini, alla cura anche di malati, no?
Sì, certo.
E Auliano era proprio un posto importante. C'era anche una pieve, una curtis, c'era in pratica un'azienda agricola molto grande che produceva 2150 litri di vino ogni anno.
Insomma, mamma mia.
All'epoca erano tante.
Sì, ok, perfetto.
Confinava con altre curtis, sempre sempre collegate all'abbazia di San Colombo. Questa curtis in particolare di Auliano si estendeva anche a Pietra dei Giorgi, Boni, San Cipriano, Portalber, Arena, Spezia, Cigognola, bla bla bla. Tutta la zona era proprio una cosa grande e confinava con altre curtis monastiche che erano quella di Soriasco e di Montelungo. Insomma, avevano praticamente utilizzato tutto il territorio.
Sì,
no?
Ok.
Era il sistema delle domus culte. Parola brutta, poco nota, però nei secoli del VII e IX sono quelle che ci hanno salvati, diciamo, perché dopo secoli di invasioni barbariche di casini vari, sono questi istituti, che erano proprio tipici un po' delle istituzioni ecclesiastiche, le utilizzate anche in
Lazio,
no?
Sì.
Servivano non tanto per evangelizzare il territorio, ma per utilizzarlo con un grande latifondo agricolo, un sistema che ha creato lavoro, cibo, ricchezza, ma non solo per i monaci, ma anche per il popolo.
Certo.
Con questi sistemi si creavano opere idraulico-agrarie, per esempio si scavavano canali, si scottavano le riserve idrogive, nacevano vigneti, oliveti, frutteti, no? cioè insomma praticamente nulla era più casuale come i tempi di Bertoldo. E ti dirò di più.
Dimmi più.
Oggi conosciamo il vino è grazie ai monaci di San Colombano e a questo sistema, perché fino a quel momento il vino che si faceva non era un vero e proprio vino come lo conosciamo oggi. Prima si faceva vendimiando dei grappoli molto maturi, si aveva il mostro dentro degli otri, e poi se il mostro era troppo scuro lo si schiariva con dell'albume oppure con del latte di capra.
Beh, insomma,
la fermentazione era un po' casuale, era il vino dei romani, no?
ecco quindi era molto più carico e se vogliamo molto distante da quello che conosciamo.
Porcheria, diciamo le cose come stanno.
Attenzione, Pia, tutti sono arrivati... I sommelier dell'epoca non sarebbero d'accordo con te, ma io sono d'accordo con te.
E poi sono arrivati i monaci San Colombano che hanno portato il metodo in uso presso i francesi, i galli, no?
Sì,
quindi
certo.
Si comincia a vinificare in tini di legno e fare il vino come lo conosciamo oggi.
Ok, perfetto. Quindi insomma, quindi ci hai descritto anche Montubeccaria come un luogo fiorente, se vogliamo. Quindi ci sta. Però non si chiamava ancora Montubeccaria, questa è un po' una cosa pazzesca.
Già.
Ok, perfetto.
Non si chiama neanche Montù. Beh, poi succede che poi arrivano i Beccaria, naturalmente, no?
Certamente.
I Beccaria del Cairo, che ti dirò erano feudatari sia di Montù Beccaria che di Mondondone.
Wow, ma quindi
che non abbiano pensato a costruire una autostrada fra i loro possedimenti, anche se oggi impiegheremo molto meno tempo a raggiungere Montù da Mondondone.
Ma allora, la prima cosa che mi colpisce, Pierre, è che Pieve del Cairo possa avere qualcosa in comune con Montù Beccaria e con Mondondone, perché sono comunque luoghi particolarmente distanti. Adesso certamente tutto nella stessa provincia,
tipo diretti quando dovevano andare da una casa all'altra,
ma adesso ancora magari ti stanchi un po' ma ascolti un po' di radio. All'epoca passavano dei giorni, mi sa, insomma. Perfetto. Beh, ecco, quando è che è arrivato Beccaria a dire la sua direttamente dal Pieve del Cairo?
Siamo nel Medioevo comunque, credo XII secolo, poi si sono estinti nel 400, comunque sia hanno durati qualche secolo. E oltretutto una cosa che potremmo anche citare è che negli ultimissimi anni si è ritirato un collegamento fra Montù e il mondondonese, diciamo, in un certo senso. È una cosa che mi piace ricordare perché sono entrambi due posti dove si fa vino storicamente,
no? Prima notizia,
e la storia è tornata ad incrociarsi perché la cantina storica in Montù, che è praticamente nata nel 94 sulle ceneri della cantina sociale di Montù Beccaria,
perfetto,
è stata inglobata l'anno scorso dalla cantina Torre Villa, che è appunto la cantina di Torrazza Costa e Codevilla, che ovviamente vuol dire Mondondone, perché le vigne Codevilla non sono certamente in pianura ma in collina, no?
Che meraviglia.
Quindi
qui
due paesi all'apparenza assolutamente distanti tornano ad avere delle cose in comune,
corsi storici. Io lo anticipo già adesso, sono andato su Google Maps, Montù Beccaria Mondondone, 40 minuti di automobile, 37,3 km, non so se sei d'accordo, Pier. 8 ore a piedi, quindi i Beccaria ne avevano da fare all'epoca.
Beh, in giornata si poteva fare comunque.
Certo, la mattina uscivi di casa e diceva vado un attimo a Montù, ci vediamo una settimana, perché andarci per una sola commissione non dovevi farlo. Va bene.
Niente, poi dopo l'estinzione di Beccaria diventa proprietà di Barnabiti, presente ancora i monaci, insomma, quindi cambio di casacca fino al feudalesimo e poi la nascita del comune.
Perfetto.
Culmine del suo sviluppo arriva alla fine dell'Ottocento, anche tra la partenza al collegio elettorale di Agostino De Pretis, come ci tengono a ricordare sul sito del comune, e nascono strade, ponti, farmacia, caserma, scuola, asilo, ospedale, addirittura Montù Beccaria.
Tant'è che
arriva a toccare 4.300 abitanti.
Bravissimo, ho dinanzi a me l'evoluzione demografica della città, ed è banalmente quella che ci propone Wikipedia, però insomma c'è stato un vero e proprio boom della popolazione, almeno per quanto riguarda i primi tre decenni del Novecento, quindi questo vuol dire che è un comune abbastanza in fermento, Montù Beccaria, se vogliamo.
Arriva a 4.300 abitanti, te l'ho detto, adesso oggi fa 1.600, quindi sono meno della metà.
Certamente. Beh, insomma,
vuol dire che ci sarà ancora disponibilità di immobili.
Allora, sicuramente c'è spazio.
Del mercato immobiliare.
Magari dall'altra parte uno dei motivi più potrebbe essere perché è particolarmente anche agricolo, Montù Beccaria come tipologia questo potrebbe essere un'idea. Senti Pia, se sei d'accordo, ci ascoltiamo un brano musicale e tra poco ritorniamo perché ci sono delle curiosità pazzesche e gustose. Insomma,
vedere cosa si vede a Montù Beccaria.
Si vede, chi c'è passato culturalmente parlando, insomma, e poi abbiamo anche da cantare. Arriviamo tra poco, stai lì, Pier. Di nuovo in onda su Radio PNR 96.400, di nuovo in onda all'interno di questo giovedì 13 maggio 2021, come tutti i giovedì c'è Pier Feltri. Pier, ci senti? Ci sei ancora?
Sì, questa settimana siamo a Montubeccaria.
Meraviglioso. Pier Feltri, Pier inoltre poi ci fa fare dei giri a Montubeccaria. Siamo arrivati a una Montubeccaria, diciamo così, operativa, mettiamola così, dopo insomma tutto quello che è accaduto all'epoca dei Romani e quant'altro. Ci avviciniamo più ai giorni nostri, Pier, perché sono successe un sacco di cose, soprattutto cosa possiamo vedere a Montubeccaria se ci andiamo oggi, se ci andiamo tra due ore, cosa si può vedere?
Allora, primo consiglio, andate in Valle Versa, visitate una vinericola, andate a vedere come si fa il vino, come si fanno i grandi vini dell'Oltrepò.
E qui stiamo parlando di eccellenza del nostro territorio.
Non voglio consigliare uno piuttosto che un altro.
Vai, vai, vai.
Scegliete quella che vi pare, ma andate.
Non fare torti a nessuno, Pier. Vai, poi.
Seconda cosa da vedere assolutamente la chiesa parrocchiale di Montù, e qui c'è proprio una chicca.
È pazzesco. Allora, la chiesa parrocchiale di Montubeccaria è pazzesca, perché due punti?
Allora, due punti. Voi andate in piazza Montù, vedete una cosa unica al mondo. Vedete che ci sono due chiese. Una è la chiesa di San Michele, l'altra è quella di Sant'Aureliano. Una è rosa e l'altra è gialla, anche colori belli accesi, una più alta e l'altra più bassa.
Sì.
Sono due chiese distinte, proprio attaccate. Peccato che se entrate vedete che tutto è messo in scena, perché la chiesa è una sola.
Ma dai, è pazzesco.
Ha due facciate, sembrano due chiese, ma in realtà è una chiesa unica con due navate praticamente, cioè, corrispondenti alle due facciate.
Perfetto.
Perché?
Ecco.
Perché effettivamente originariamente le chiese erano due.
Sì,
appunto,
certamente.
San Michele e Sant'Aureliano. Poi la prima ha inglobato la seconda e nessuno ha pensato che fosse necessario fare una facciata unica. O magari ci hanno pensato, ma costava troppo, chi lo sa. Di fatto che oggi c'è questo dettaglio davvero unico, due facciate con un campanile in mezzo.
È bellissima, no? Io dico ai nostri ascoltatori, come tutte le volte, di andare a farsi un giro su Google, basta cercare su Google chiesa Montubeccaria, trovate tutto.
Ecco, e fra l'altro vedrai dalle foto che la chiesa si trova anche in basso rispetto alla strada, in una specie di buca, e anche questo ha un motivo, sai?
Dici un po', perché è vero, si trova dentro
un fossato. La chiesa di San Michele fu costruita da Manfredino Beccaria in seguito a un voto, cioè in pratica questo qua era un guelfo, no?
Certo.
Durante le del castello di Montù probabilmente riuscì a scappare, ma era braccato di suoi avversari, quindi si nascose in questo luogo un po' in basso, un po' appartato, promise che se fosse riuscito a salvarsi avrebbe fatto erigere un tempio in questo luogo inusuale. Niente, Manfredino miracolosamente si salvò, mantenne la promessa.
Beh, grande Manfredino che ha avuto questa bella idea, insomma. E quindi una è stata fatta, poi ne hanno fatta un'altra per sbaglio.
E l'altra invece del 1744 è stata eretta da una confraternita. Niente, poi è arrivato Napoleone, soppresso le confraternite, e quindi i montuesi dopo un po' hanno ben pensato di unire le due chiese e far nascere quella che a Montù chiamano la chiesa binata. C'ero scritto sul cartello davanti alla chiesa binata, con la storia che ti ho appena raccontato. Io immagino che binata intendono dire nata due volte, non so se abbia coniato questo neologismo binato.
Beh, però sai, ci sta, sai che rende subito l'idea, quindi
fa pensare che è un binario, non so che sono due parallele.
Sì, esatto, e in effetti sono due chiese parallele che si incontrano solo al loro interno, diciamo che la facciata non si incontrano mai perché di fatto sono di fianco, ecco. Molto, molto, molto strana come cosa, io ti dico, dopo tanti anni che bazzico l'Oltrepò è la prima volta che ne sento parlare, quindi ti ringrazio, Pier, perché ci dai una chicca in più.
Ma sì, sì, sono quelle cose che magari per gli abitanti del paese sono cose magari normali.
Certo, certo, hai ragione.
Però tu che arrivi da fuori e dici, ma chi?
Sì, sì, rimani un attimo perplesso, insomma, è stato fatto il doppione della chiesa. E senti un po', invece è entrata anche nella storia però a Montubeccaria, cosa gli è successo?
Beh, potremmo raccontare anche di un episodio che c'è stato negli anni 70, che poi anche ha avuto dei risvolti letterari, no?
Sì, sì,
cioè,
sì,
risvolto letterario praticamente, che c'è stato un monologo poi di Dario Francarame, che poi si è fatto un po' il giro di altri posti, diciamo.
Sì, certo. Vabbè,
insomma, parliamo di Mamma Toni, un personaggio incredibile della resistenza, che si chiamava Giuseppina Modena, era di Bogni ed era una partigiana.
Sì.
E niente, durante la guerra aveva perso un marito e un figlio, Toni, appunto, per quello che ha conosciuto con Mamma Toni, una mamma che era tutte le mamme, perché si era presa cura dei partigiani, perché insomma poi era rimasta da sola a causa della guerra.
Sì, una storia
purtroppo di grande spessore, ma anche molto diffusa nel nostro paese.
Certo.
Niente, il 9 aprile del 72, pieno della campagna elettorale, Montubeccaria c'è il comizio di un candidato missino, cioè il movimento sociale italiano, gli eredi dei fascisti, un certo Franco Savello, che è stato deputato del 58 al 94 del movimento sociale italiano.
Pazzesco,
niente,
anche questo.
Mamma Toni viene a sapere che c'è questo qua che fa un comizio a Montubeccaria, che è stato, fra l'altro, un paese molto colpito dai rastrellamenti fascisti.
Certo.
No? E questa qua, niente, fra l'altro è una donna, dicono anche di stazza, pare pesasse 90 kg, E niente, questo qua si fa largo, fa la folla col suo bastone, va sul palco, comincia a minare.
Ah, ok.
Comincia a picchiare il bastone contro il microfono, contro le ginocchia di questo cervello. Lei non vuole saperne di sentire questo qua che va sulla piazza di Monte Beccaria, perché tra l'altro c'erano stati altri comizi nei giorni precedenti, Stradella Casteggio, e Stradella aveva proprio picchiato, faceva la campagna elettorale contro i partigiani.
Sì,
no?
Sì, non era una roba
proprio positiva, era un conto, perché evidentemente parlava al suo elettorato, che erano tutti ex fascisti, e quindi c'erano con i partigiani.
Certo.
No? Lei che ha perso marito e figlio per mano dei fascisti non era disposta a sentire altro,
anche,
e quindi comincia a bastonare.
E da lì nasce l'idea di far Carame, Dario Fo, di fare un monologo drammatico teatrale che tra l'altro hanno ambientato a Monte Beccaria, tra parentesi.
Sì, c'è Mamma Toni che racconta questa cosa, perché poi è scattata una parapiglia, c'è stata una carica di carabinieri, si è interrotto il comizio, Mamma Toni è stata arrestata insieme ad altre 8 persone.
Certo.
E quindi anche il monologo racconta un po' questa cosa, c'è Mamma Toni che racconta, cioè Frank Rama che impersona Mamma Toni, racconta appunto di queste vicissitudini di lei che si fa arrestare per salvare anche gli altri ragazzi che sono, erano stati arrestati senza aver fatto nulla di male, in fin dei conti sono cantare Bandiera Rossa o Bella Ciao.
Certo,
o
certo.
Eravamo in anni caldi.
Certamente. Sapete, se anche qui se cercate Mamma Toni si vedono le foto di Giuseppina Modena, insomma è una donna decisa, ecco, quanto vero, già dalle foto si
era
vede che...
Tantenne,
sì sì, infatti, però dico si vede bella tosta.
Nell'archivio Frank Rame sul web si trova anche il testo del monologo.
Che meraviglia. Che è stato
e poi l'opera è stata replicata anche altre volte, in Piazza Duomo a Milano il 31 dicembre del 75 e anche in Piazza Casteggio nel 74. C'è stata una giornata epica, no? Dario Fo e Frank Rame avevano appena perso la loro compagnia, la Comune,
sì,
che li aveva praticamente buttati fuori, no? Stavano ricominciando. E uno dei primi spettacoli che fecero, 4 ore di spettacolo sotto il sole, lo fecero proprio Casteggio, coinvolgendo varie compagnie. Insomma, una cosa che a Casteggio si ricorda ancora.
È importante come Dario Fo e Frank Rame in qualche modo hanno a cuore la provincia di Pavia e l'Oltre Po, quindi ci fa piacere che...
Comunque... è una cosa poco nota.
Vero, Pia,
non
perché...
sempre si ricorda questa cosa.
Qui si ride e si scherza, ma sono altri personaggi che, insomma, a cui potremmo strizzare l'occhio. Senti, Pia, abbiamo ancora un minuto e mi sembra bellissimo dedicarlo forse a una delle cose per cui io conosco meglio Monte Beccaria. Non so se è molto edificante, ma è quantomeno molto divertente. C'è una canzoncina... Mettiamola così, che esiste tra Stradella e dintorni. A me la cantava spesso Don Enrico, ci tengo a ricordarlo perché è un amico e quindi oltre che un grande sacerdote. Cosa succedeva a Monte Beccaria quando
niente,
si cantava?
Ma poi io dicevo, no, che è un po' come il Capitan Ovvio ante littera, no? C'è una frase che dice: da Stradella Monte il quattro ciapi fanno giù.
Boh, basta, ci siamo capiti.
Non è necessario tradurla, ci siamo capiti. È una di quelle frasi che ci fa capire come la cultura contadina anche di risvolti molto pratici,
okay,
no?
Okay,
quando
okay,
si tratta di dire delle cose chiare, pane, vino, vino, insomma, ci sono sempre delle frasi molto tranchant.
Esatto, quindi da Stradella a Montu, quattro ciappa fanno qui, una cosa del genere. Io chiedo scusa perché non è esattamente il mio dialetto, ma...
ti è venuto bene.
Mi è venuto bene, tanto meno male che tutto è registrato, Pier, quindi insomma posso riutilizzarlo in futuro. Vabbè, insomma, con questo ricordo bello, divertente, insomma, vi lasciamo soprattutto all'idea che si può fare un giro a Monte Beccaria, Pier, sei d'accordo? Questo
certo,
weekend...
Certo, ho fatto un giro a Monte Beccaria.
Perfetto.
E cercate anche il salame di Monte, che si differenzia da quello di Varzi, proprio come ricetta,
vai,
ma è una chicca gastronomica del territorio. Cercatelo.
Meraviglioso. Allora, Pier Felt, io ti ringrazio perché Pierino Oltre Po, insomma, come al solito, un tassello fondamentale di Prima Mattina, tutti i giovedì è un piacere fare un giro insieme a te. Grazie Pier, io ti auguro buon proseguimento, buona giornata e ci sentiamo presto, va bene?
Ciao, buona settimana a tutti.
Ciao Piero, a presto.